Dunque, buongiorno Giovanni, ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno a te Barbara e a tutti i nostri ascoltatori.
La puntata di oggi è nata attraverso una riflessione che io sento spesso. Anche ieri, durante la puntata di Voi che sapete, avete fatto un po' lo stesso discorso. Spesso si sente dire che la storia sarà, come dire, il giudice delle partiture, dei compositori. Insomma, se ascoltiamo qualcosa che è rimasto in oblio per tanto tempo, forse c'è una ragione, insomma, forse non andava riscoperta. Trovo che è un pensiero che abbiamo spesso questo, ma che non rispecchi la realtà, perché molto spesso in realtà scopriamo dei veri e propri gioielli che per motivi diversi dalla qualità sono stati appunto dimenticate, magari a volte anche in soffitta, Giovanni.
Sono situazioni un po', come dire, che fanno riflettere. Mentre parlavi pensavo al fatto che se così fosse stato non avremmo oggi la musica di Bach, per esempio, esatto. Per non andare più indietro, perché si tratta comunque di un patrimonio che va valorizzato, e se non sono gioielli musicali, proprio per questo vale la pena di darne testimonianza, perché completano il discorso della nostra conoscenza sulla storia della musica. E anche se sono autori cosiddetti minori, poi è tutto da vedere se sono minori, di sicuro hanno contribuito alla vita culturale del proprio tempo. Ne parliamo con i nostri ospiti, Barbara.
Assolutamente sì. Innanzitutto diamo il benvenuto a Paolo Dacol, che è organista, cantante, direttore di ensemble vocali, musicologo, curatore di edizioni musicali, saggi, cataloghi di fondi musicali. Insomma, lo accogliamo. Paolo Dacol, benvenuto a Rete 2, buongiorno.
Buongiorno
a voi. Paolo. E diciamo solo musicologo, ma l'elenco è ben lungo anche per lui. Giordano Montecchi, buongiorno Giordano.
Buongiorno a voi e a tutti quanti che ci ascolta.
Bene, allora a voi facciamo questa domanda, appunto. È sempre così? La storia si dimentica un personaggio perché non valeva la pena ricordarlo, Paolo Dacol?
Ma no, sempre direi proprio di no. Diciamo che la storia sì, attua una sorta di selezione di qualità già in origine, ab origine, diciamo, nel senso che le fonti musicali che restano sono spesso frutti di scelte, cioè le non so, parlo di un antico codice di manoscritti di musiche che venivano selezionate già nel momento in cui veniva redatto un codice o un manoscritto, quindi c'è una prima selezione già in quell'epoca. E poi naturalmente attraverso i secoli c'è una fortuna che può essere però chiaramente, come voi avete già evidenziato, alterna, quindi ci sono momenti in cui vi è un oblio assoluto e poi una riscoperta gloriosa. Un caso direi eclatante è quello di Antonio Vivaldi. Sì, io direi, voi avete detto appunto che faccio diverse cose, in effetti sono anche bibliotecario del Conservatorio di Venezia, e quindi diciamo che lì ho avuto modo di verificare un po' questo fenomeno. Abbiamo trovato nelle raccolte molto ricche di quella biblioteca un lotto cospicuo di manoscritti settecenteschi, e tra questi abbiamo trovato una concordanza con un manoscritto di un requiem che sta a Dresda e che è attribuito a Baldassare Galuppi. Abbiamo pensato che tutto questo lotto di manoscritti fosse di Baldassare Galuppi, ecco. E poi in realtà, con un confronto grafologico, adesso non so raccontarvi un po' tutte le vicende, ma abbiamo verificato che in realtà questo requiem era da attribuire a Girolamo Pera, che è un illustre sconosciuto ai più. Ecco, e tutte queste musiche, che poi tra l'altro sono per grandi organici, con le parti, quindi sono musiche che sono state eseguite, quindi all'epoca avevano una certa rilevanza. È un musicista che è stato è stato in Polonia, che ha girato un po' l'Europa, ma insomma oggi assolutamente sconosciuto. E tutto questo nasce, poi è stato un po' ricostruito da un musicologo anche che si chiama Elia Pivetta, è nato dal fatto che una copisteria veneziana copiava manoscritti veneziani, anche di Vivaldi, per poi attribuirli a Baldassare Galuppi, che allora era ritenuto un musicista più importante, più rinomato, insomma. E quindi tutto questo è stato indagato anche da Michael Talbot a proposito di Vivaldi. Insomma, quindi Vivaldi non era così ritenuto così un illustre musicista come Baldassare Galuppi, insomma. E oggi magari potremmo addirittura pensare il contrario. Ecco.
Beh, ci sono casi nella storia in cui, scusa Paolo ti interrompo, sì. Casi nella storia dove è accaduto anche il contrario, cioè pagine attribuite a Vivaldi, io penso alla raccolta per flauto Il Pastor Fido, che in realtà per certo. Molti anni sono state vero, attribuite a lui, perché in realtà in quell'epoca era molto molto famoso, e poi si è scoperto che fossero di Scheleville, per esempio, quindi anche il mondo editoriale, insomma, è responsabile a sì. volte di queste dimenticanze. Verissimo. Che poi in realtà sono dei falsi storici, appunto.
Esattamente, sì. Quindi poi Vivaldi sappiamo bene, insomma, che l'oblio in cui è caduto, in cui sono cadute anche le sue fonti, tutte le vicende sono state anche raccontate in maniera, diciamo, anche avvincente, arguta, da Federico Maria Salvelli, insomma, no?
Nella, sì.
Nel suo...
esattamente,
ma,
esattamente.
Per poi rispuntare, ecco, e ora naturalmente invadere i teatri, le sale, eccetera, come
certo.
Tutti sappiamo.
Beh,
la Vivaldi è noto a tutti.
Sì, la Vivaldi Edition della Naive, insomma, sta un po' facendo questo,
esatto.
Cioè testimoniare dal punto di vista sonoro del mondo discografico, insomma, un catalogo che è praticamente infinito, cioè continua a essere
sì.
rinnovato.
Giordano Montecchi, il valore della ricerca è evidentemente fuori di dubbio. Si parla di musicisti, compositori cosiddetti minori, ma che appunto a noi servono per completare un discorso, per mettere dei tasselli in un mosaico dove a volte le tessere mancano. Quindi al di là del valore delle pagine che ritroviamo, c'è un discorso, come dire, da completare.
Sì, hai detto bene, perché a questo proposito, poco fa, proprio mentre sentivo Paolo D'Accordo, saluto Paolo perché siamo vecchi amici. Quindi... ciao. E mi è venuto in mente Roman Vlad. Voi direte, che cavolo c'entra Roman Vlad adesso?
Mm-hmm. Sì,
no. Invece, perché in un suo vecchio saggio parlava, distingueva nel novero della grande produzione musicale del passato, opere che avevano un valore storico e opere che avevano un valore estetico.
Mm-hmm.
E faceva questa distinzione. Ecco, allora, e quindi è giustissimo. Allora, io credo che la ricerca storica archivistica, che viene, come posso dire, sottovalutata, che viene compiuta poi magari non dai baroni universitari, non è, ma viene affidata ai dottorandi, eccetera, eccetera, ed è un lavoro considerato anche, ed è in effetti anche un lavoro umile, faticoso, lungo, che spesso non produce quello che si vorrebbe, e altre volte invece rivela sorprese incredibili. No? Ma a quel punto sulla ricerca storica musicologica deve frapporsi poi quella che io vorrei chiamare il filtro dell'onestà intellettuale, perché ci sono molti fattori che poi determinano le fortune alterne, una volta le chiamavamo fortuna, la chiamavamo fortuna, oggi si parla di ricezione ed è una questione molto, molto complessa, va bene, che richiede un discorso che non possiamo fare qui, ma ci sono molti fattori, dicevo, il mercato, le logiche istituzionali o anche accademiche, i campanilismi o peggio ancora le fake news, cioè le falsificazioni,
certo.
A volte volontarie, deliberate, spesso, come Paolo appunto citava poco fa, che venivano fatte all'epoca, ma vengono fatte anche a posteriori magari. I casi, vabbè, insomma, ci sono casi recenti, no, di il caso Andrea Lucchesi, per uh-huh. esempio,
sì.
che ha sollevato una polemica che ancora forse non si è chiusa, ma
ricordiamolo insomma, brevemente
Giordano. Il complottismo sì. entra anche in questo tipo di cose. Ecco, quindi si tratta di lavorare con onestà intellettuale per cercare di capire dal nostro punto di vista, che non è un punto di vista assoluto, e come ci direbbe Hans Robert Jauss, dobbiamo renderci conto che il nostro è inevitabilmente un punto di vista relativo, perché quello che a noi oggi, 2024, ci sembra immenso, fra un secolo magari verrà ricondotto a dimensioni molto più moderate, eccetera, eccetera. E quindi bisogna avere un grandissimo rispetto per la ricerca archivistica, perché ci sono le meteore. Esplorando metri e metri, chilometri di archivi capitolari, si incontra la routine, ed è il 90 o forse per cento, ma da parte di uno sconosciuto si incontra ovviamente una meteora luminosissima che ci consente di completare un quadro che magari ha avuto influenza perché i musicisti, magari alcuni l'hanno conosciuto, mentre invece gli storici, la grande storia, così ha completamente ignorato questi fatti. E allora è una coperta, un patchwork di piccole cose, piccole grandi cose, la storia, che non finiremo mai di mettere insieme.
Questa era la sinfonia di apertura, la prima sinfonia all'Allegro dell'opera Artaserse di Leonardo Vinci. Giordano, richiedo a te la tua presenza per la figura di Leonardo Vinci, perché
sei un altro di quei casi
di un compositore sottovalutato. Sì. In realtà.
Ma sì, cioè, Leonardo Vinci è un nome che tutti gli studenti di storia della musica conoscono, perché lo trovano citato infinite volte, immancabilmente, in tutte le storie della musica, dell'opera. È un compositore napoletano che è venuto fuori da quella fucina da cui sono usciti, che è il Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo, va bene, dove è venuto fuori anche Pergolesi, eccetera, sì. Tutti i più grandi compositori in realtà di Napoli, a scuola napoletana, sono usciti un po' da lì, ma anche dagli altri, insomma, ma in misura minore. Bene, e allora molti anni fa mi capitò, forse una quarantina d'anni fa o poco meno, al Teatro Rossini di Lucca, da poco inaugurato, di ascoltare un'Artaserse di Leonardo Vinci. che nome che conoscevo, ma ovviamente non avevo mai ascoltato niente. Di lui poi si è sempre conosciuto un po', più che altro l'opera buffa, insomma. Sì. E rimasi a bocca aperta dalla meravigliosa, straordinaria felicità delle arie, della scrittura, che a mio avviso superava di gran lunga cioè il Vivaldi, che magari si conosceva, il Vivaldi operistico, di cui qualcosa si conosceva. Ebbene, a distanza di decenni, va bene, vedo che Leonardo Vinci adesso è una star delle nuove produzioni barocche, con appunto l'Artaserse, che è stata la sua opera più famosa, è stata un'opera in repertorio per ben 30 anni. Dopo la sua morte nel 1730, sì, l'opera debuttò in quell'anno, va bene, per 30 anni ha continuato a girare nei teatri d'Europa collezionando centinaia di esecuzioni, e poi anche il suo Catone in Utica, che io avevo appunto ascoltato all'epoca, ed sono stati prodotti, diretti, eseguiti, rappresentati in questi anni, e la stella di Leonardo Vinci oggi brilla altissima. Personalmente l'ho sempre considerato, e già all'epoca lo scrissi anche nella recensione di quel concerto, di quella rappresentazione, lo consideravo al livello del miglior Handel. Uh-huh. E quindi superiore a tanti altri operisti italiani di quel tempo, ma lo stesso pensava anche un mio illustre predecessore, Charles de Brosse, nelle sue lettere familiari, in cui racconta il viaggio in Italia, pone Leonardo Vinci al vertice assoluto di tutta la produzione dell'opera napoletana, e insieme a quel povero sfortunato giovane, quella giovane meteora che fu Pergolesi.
Un altro musicista di cui vale la pena di parlare è sicuramente un compositore che è stato recentemente al centro di un grosso lavoro che porta la firma di Paolo Dacol. E mi riferisco a Paolo Aretino, compositore sul quale neanche troppo nel passato si sono dati giudizi un po' troppo fuorvianti, in quanto lo si riteneva musicista un po' provinciale, giusto per fare una citazione. In realtà Paolo Dacol, l'Aretino, proprio anche grazie al lavoro che recentemente hai fatto con il tuo famosissimo ensemble Odeccaton, brilla in tutta la sua importanza, e ci fa vedere come è stato capace di lavorare Aretino, musicista che oggi possiamo dire già intravedeva qualcosa che sarebbe venuto dopo di lui. Paolo.
Certo. Ma sì, diciamo, questo ha a che vedere con le scelte che vengono effettuate quando si decide di registrare un nuovo disco. Naturalmente, come diceva Giordano, entrano in gioco tanti fattori, ma la casa discografica spinge o a piacere, insomma, che si registrino musiche di compositori noti, come appunto nel caso nostro, del nostro repertorio, Monteverdi, Josquin, insomma, e musicisti che Palestrina, ovviamente. Quindi c'è questo aspetto, e dal punto di vista nostro ovviamente c'è anche la volontà di affrontare musicisti così importanti, e quindi lasciare una nostra testimonianza di una possibile esecuzione di musiche di musicisti così rilevanti. Però in questo caso è accaduto che la Fondazione Guido d'Arezzo ci abbia proposto così la registrazione di musiche di questo autore, che naturalmente quella cui riscoperta non si deve, diciamo, solo a noi dal punto di vista esecutivo, ma anche e soprattutto al lavoro di trascrizione di studio che è stato fatto da un musicologo italiano, Lodobaldo Tibaldi. Io trovo che sia sempre importante lavorare in collaborazione tra musicologi ed esecutori, perché questo porta anche a una buona edizione, perché le scelte che vengono fatte, che sono tante nel caso della musica antica, di alterazioni, cioè musica ficta cosiddetta, e di di tempi e tante altre cose, la sottoposizione del testo alla musica, che non è così evidentemente così precisato in maniera chiara nelle fonti. Ecco, tutto questo invece è fatto naturalmente dagli esecutori, forse meglio che dai musicologi. E quindi siamo approdati a questo repertorio che invece ci ha molto affascinato proprio per la qualità. Un musicista, Paolo Aretino, che è vissuto in pieno Cinquecento, insomma è morto nel 1584, e non si è mai praticamente mosso da Arezzo, e quindi questo porta naturalmente a pensare che questa stanzialità porti anche a un provincialismo. In realtà ci sono rapporti con la corte medicea, con altri musicisti della cerchia appunto medicea, come Corteccia, eccetera, e quindi la qualità è veramente molto, molto elevata. Sono musiche scritte per voci pari, cioè voci mutate, cioè voci che avevano compiuto la muta, voci di petto per intenderci, senza falsettisti, e come si usava nel caso del repertorio che abbiamo eseguito e interpretato, cioè responsori e lamentazioni della Settimana Santa col Benedictus finale, quindi una sorta di liturgia. E si privilegiavano tessiture gravi, no? Scure, proprio per il clima espressivo che doveva derivare da un momento liturgico così cruciale, ecco, di nome di fatto, ecco, che è quello appunto della Settimana Santa. Ecco, è stata poi una riscoperta, la buona accoglienza del disco dice, al di là della nostra, di quel che noi abbiamo fatto, ma proprio dice proprio della tutti rimarcano proprio la qualità musicale di un musicista che fino a quest'epoca, fino a questo tempo, non era stato valorizzato, come giustamente hai detto.
E questa è parte di questa registrazione curata da Paolo D'Accolla, la guida del suo ensemble Udicaton, la musica di Paolo Aretino, di cui abbiamo appena sentito parlare. Vorrei ritornare a Giordano Montecchi. Abbiamo parlato della qualità della scrittura, ma forse anche la qualità dell'esecuzione, che poi fa la fortuna della bella musica, appunto. Prima parlavamo della fortuna, o comunque così, della risposta, no? Verso un compositore. Questa è una delle ragioni per cui a volte ci si può dimenticare di alcune composizioni o di alcuni compositori. Ce ne sono tanti, noi siamo già arrivati un po' in conclusione, dal fatto dei cambi epocali, dalle ventate di rinnovamento degli stili, delle epoche, da per esempio una sorta di esterofilia che a volte abbiamo, cioè Nemo profeta in patria molto spesso, quindi sono dei compositori che vengono preferiti ad altri perché sembrano più così apprezzati. apprezzati. E poi ci sono anche dei fenomeni importanti che portano alla dimenticanza di compositori. E nel caso della Shoah parliamo di un'intera generazione di musicisti, sì, Giordano.
Sì, infatti. Allora, tu prima hai citato la prassi esecutiva, ma anche la prassi esecutiva è soggetta a un'evoluzione storica e determinata. Oggi lo sappiamo, certo, e non ce ne rendiamo conto di quanto anche in passato poi fosse così, magari. Pensiamo agli insulti che ricevevano gli esecutori di musica antica 60 anni fa, quando in effetti l'esecuzione con i cornetti o con i corni naturali, va bene, produceva, mi ricordo, i vecchi dischi dell'Archi, dei risultati musicalmente veramente imbarazzanti. Poi cos'è successo? Si è imparato a suonare questi strumenti, si è recuperata la prassi e oggi il panorama della musica, della early music, come la chiamano, è completamente cambiato. Ma a questo, però, dopo il discorso che hai fatto tu invece, che ci porta a un tempo più vicino a noi, cioè il ruolo che anche un evento come la Seconda Guerra Mondiale, l'Olocausto, il nazismo, ha avuto nella storia della musica del XX secolo, un ruolo enorme, enorme, e che ha determinato la fine di giovani compositori che erano verosimilmente tra i più grandi, tra le più grandi promesse, o anche in certi casi, penso a Victor Ullmann, già realtà consolidate di grandi compositori del XX secolo, che sono stati annullati, azzerati, dissolti nelle camere a gas prima e poi nei forni crematori. Allora la collana della Decca, una volta tanto mi sento di elogiare la casa discografica, della Entartete Musik, ha portato alla luce, non le ha riportate, capolavori come l'Imperatore di Atlantide di Victor Ullmann, oppure la figura di anche Erwin Schulhoff,
sì,
praghese, va bene, che morì nel 1942 in un campo di concentramento, non in una camera gas, musicisti che veramente ci danno una immagine, ci restituiscono un'immagine del periodo fra le due guerre, ok? Come un periodo molto 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 più ricco rispetto a quella che era la, diciamo, l'idea che la musica dei 12 suoni fosse il futuro della musica e avesse, diciamo, relegato ai margini tutti coloro che con i 12 suoni non avevano niente a che fare. Non era così, non era così. E questi musicisti che oggi tornano alla luce ce lo dimostrano.
Certo.
Siamo in chiusura,
sì,
e dobbiamo tirare le somme di questa discussione che potrebbe andare avanti per ore, anche con decine e decine di esempi, sia parlati sia ascoltati. Paolo Dacol, tiriamo le somme di questa discussione che mi pare sia una convergenza sul fatto di conservare il più possibile e valorizzare il più possibile. Lanciamo un appello allora.
Le biblioteche, gli archivi, non parliamo degli archivi ecclesiastici, ne abbiamo una grande quantità ovviamente nel nostro paese, cioè l'Italia, ma anche in tutta Europa, possiamo dire. È tutto un repertorio che assolutamente va valorizzato e va indagato. Sempre, ripeto, devono collaborare tra loro musicologi che riportano in luce le musiche e gli esecutori che le leggono. Addirittura accade che c'è chi studia la polifonia lacunosa, cioè quella di cui rimangono poche parti, rimangono dei lacerti, non rimane tutto, e vengono ricostruite le parti mancanti, e questo anche può essere un modo per scoprire nuovi capolavori e, insomma, musica che vale la pena di ancora di restituire in suono.
Certo, insomma, lo studio è sempre, come dire, una fucina di scoperte di quello che, come dire, fa proseguire, no, la storia della musica in qualche modo. Quindi grazie Paolo Dacol, grazie molto di essere, della tua disponibilità essere qui per chiacchierare di questo
grazie
interessante argomento.
Paolo Dacol, che ritroveremo presto per qualche altro argomento anche legato al discorso delle sue produzioni musicali. Naturalmente grazie a Giordano Montecchi, che ritroveremo presto. Buona giornata.
Grazie a voi e saluti a tutti.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.